A me tocca soltanto il compito di introdurre, diciamo, questo tema e il filmato mi risparmia anche la fatica di dover approfondire alcuni passaggi. Lo faremo, questo discorso, questa riflessione la faremo con il professor Salvatore Lupo, che è uno storico che ha dedicato tanto impegno all'approfondimento di questi temi, soprattutto quello della mafia. Lui è uno storico che ha pubblicato tanti testi, tanti volumi. Ne cito soltanto uno, che è La storia della mafia, edito da Donzelli, riprodotto in varie edizioni, e insegna all'Università di Palermo. Il professor Francesco Michele Stabile, che è uno storico della Chiesa, uno che ha, diciamo, ricostruito tanti passaggi e tante pagine storiche della vita della Chiesa, soprattutto in Sicilia, ed è autore di un testo fondamentale, un libro bellissimo che si intitola I Consoli di Dio. È un libro che è uscito alcuni anni fa, ma che ha una sua ancora grande attualità. Riguardava la ricostruzione della storia della Chiesa siciliana, dei fatti e dei personaggi, fino al 1963. Quindi siamo nel pieno dell'epoca del cardinale Ruffini, di cui sicuramente parleremo tanto oggi. Rapporto tra Chiesa e mafia. Io credo che ci sia stato, soprattutto non solo in Sicilia, ma nella società meridionale, un rapporto di reciprocità. Ma c'è stato anche un rapporto, e questo in fondo è unidirezionale, tra la mafia e la religiosità. Io vorrei partire proprio da questo tema che alcuni studiosi hanno definito come una religiosità mafiosa, segnalando così, come dire, una interpretazione distorta e certamente interessata del messaggio evangelico. Certo, se uno si va a leggere i sacri testi e perfino i 10 comandamenti, troverà difficile individuare le ragioni di compatibilità tra le attività illecite e criminali, come quella della mafia o delle mafie in generale, e i principi fondamentali del cristianesimo. Questa inconciliabilità mi sembra abbastanza evidente, eppure molti di quei boss che poi si sono macchiati a volte di crimini atroci hanno testimoniato una partecipazione molto devota alle pratiche religiose. I mafiosi sono tutti credenti e praticanti e si confessano. Io non so se poi riescono a confessare tutto. E prendono la comunione, partecipano alle cerimonie, organizzano le feste rionali, e affollano le confraternite, proclamano e ostentano, insomma, la loro devozione. Questo rapporto con la religione si manifesta non solo nelle occasioni pubbliche, ma anche nei riti di iniziazione. I collaboratori hanno raccontato molti crudi dettagli di queste cerimonie. Si bruciano santini, si invoca la Madonna, si giura fedeltà a Dio e alla mafia. E uno di questi rituali venne organizzato, lo dico subito, per la filiazione di padre Agostino Coppola, un sacerdote della curia di Monreale, nipote del boss Frank Coppola, coinvolto in tante storie di mafia, e ricordato nelle cronache come il prete che poi celebrò il matrimonio segreto di Totò Riina con Ninetta Bagarella. Io devo dire che tanti sono i boss che hanno rimandato la testimonianza, una testimonianza viva di un rapporto intenso e nello stesso tempo anche perverso con la religione e con la Chiesa. Per non andare troppo indietro nel tempo, anche perché poi insomma dobbiamo stringere i tempi, possiamo ricordare per esempio Don Calò Vizzini, capo della mafia siciliana nel dopoguerra, nipote di un vescovo, fratello di due preti, eppure capo di Cosa Nostra. Il suo successore Giuseppe Genco Russo apriva sempre la processione del patrono del suo paese, Mussomeli, e Michele Greco, che non a caso era soprannominato il Papa di Cosa Nostra, fu catturato dopo una lunga latitanza in un casolare di Caccamo e nel comodino aveva la Bibbia. Gli servì, la conosceva a memoria lui la Bibbia, tanto che gli servì poi questa conoscenza per trovare le parole giuste, ma secondo me molto ambigue, con cui nel maxi processo lanciò un appello alla corte che si ritrova in camera di consiglio per la sentenza. Vi auguro la pace, disse, perché la pace è tranquillità dello spirito e della coscienza. E aggiunse, non sono parole mie, sono parole di nostro Signore che le raccomandò a Mosè, quando devi giudicare che ci sia la massima serenità. Michele Greco continuava in carcere le sue letture religiose, mentre un altro boss, diciamo, accusato di stragi e di orrendi delitti come Pietro Aglieri, pregava a Dio nella cappella che si era attrezzato nel suo covo e dove si recava a confessarlo e a dire messa padre Mario Frittitta. Ora io vi chiedo, pensate che Don Frittitta aiutasse Aglieri in un processo di redenzione e di pentimento? No, tanto che al telefono gli consigliava solo una dissociazione senza accusare nessuno, perché accusare non è una cosa da cristiani. Detto da un prete, certo, fa un po' senso. Va pure detto che Don Frittitta poi fu arrestato, processato, ma venne assolto perché gli venne riconosciuto il diritto di esercitare un ufficio pastorale, oltre che il segreto della confessione. È una questione ancora aperta, devo dire, che ha diviso molto la Chiesa. Ora, anche Bernardo Provenzano, nei pizzini con cui dava ordine e pilotava gli appalti, non mancava di rivolgersi alla misericordia di Dio, e il suo covo era pieno di non solo di cicoria e formaggio, ma anche di immagini sacre e di statuette di santi. I casi di cui le cronache sono piene, come vedete, sono davvero tanti, e tante sono anche le storie di mafia che hanno avuto come protagonisti uomini di chiesa. Oltre a Don Coppola, è celebre il caso di Don Giovanni Stilo, prete di Africa in Calabria, che appoggiava e dava rifugio a boss, anche, si dice, anche Luciano Ligio. Tutto questo è raccontato in un bellissimo libro di Corrado Staiano, pubblicato una trentina d'anni fa, in cui viene raccontata la fulgida carriera di Don Stilo, sia come capomafia che come benefattore. Si possono citare tanti altri casi, per esempio qui il filmato ricordava il caso dei frati di Mazzarino, che alla fine degli anni 50, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, avevano messo a disposizione il loro convento a una banda che terrorizzava il paese con estorsione, attentati e perfino con omicidi. Oscura e clamorosa ancora la storia di Fra Giacinto, Don Stefano Castronovo, al secolo, ucciso nel suo appartamento. Lui occupava tutto un piano, mentre gli altri confratelli invece erano distribuiti nelle varie celle, del convento di Santa Maria del Gesù. Venne ucciso in questo appartamento, poi gli venne trovata una pistola calibro 38 nel cassetto, assieme anche a liquori di marca e profumi francesi. Ora, ricordiamo noi queste storie e questi personaggi, non certo per dire che la mafia sia stata di casa nella Chiesa, anche se i casi sono davvero tanti, ma per dire che la gravità di quanto è accaduto è anche il frutto di silenzi, tolleranze, sottovalutazioni, le negazioni che avete sentito del cardinale Ruffini, fino agli anni 60 la lotta alla mafia non rientrava certo tra le emergenze sociali su cui si indirizzava una forte azione pastorale della Chiesa, e addirittura ne veniva negata l'esistenza. Lo fece, come ricordava il filmato, con tanto di lettere al Papa e perfino con una pastorale il cardinale Ruffini. Era il 1963. Le strade di Palermo erano piene di morti per la guerra di mafia. Nella borgata di Ciaculli una Giulietta piena di tritolo, come allora si usava, aveva fatto una strage di carabinieri, militari, artificieri. Il paese era scosso. La sinistra denunciava da tempo i traffici della mafia, il giornale L'Ora aveva pubblicato addirittura nel 1958 un'inchiesta di bruciante attualità, veramente profetica, sui nuovi capi mafia. E contro tutto questo, diciamo, si alzò la voce di un pastore valdese, Pietro Valdo Panascia, che è morto due o tre anni fa. All'indomani di Ciaculli aveva avuto il coraggio di chiedere interventi dello Stato e aveva richiamato tutti al rispetto della vita e della legge, e in primis della legge di Dio, non poteva che dire questo un uomo di Chiesa. In Vaticano si accorsero dell'importanza di quello che diceva questo pastore valdesi. E il nuovo Papa Paolo VI, che si era appena era stato appena eletto al posto di Giovanni XXIII, diciamo, si accorse diciamo, che diceva cose importanti, quindi diede incarico al sostituto del segretario di Stato Vaticano, Monsignor Dall'Acqua, mi pare, esatto. Che aveva chiesto a Ruffini se non fosse il caso di fare sentire la voce della Chiesa, e come avete sentito poi Ruffini negò tutto, disse che la mafia non esisteva, che non c'era un'organizzazione criminale, che era costituita da quattro, si direbbe oggi a Palermo, da quattro spardate, che la colpa era tutta della propaganda socialcomunista di Danilo Dolci e del romanzo Il Gattopardo. Ora, questa lettera, noi abbiamo, diciamo, conoscenza di questa lettera grazie anche al lavoro di ricerca di Francesco Stabile, che ha pubblicato il testo di questa lettera già nel libro che vi ricordavo, ma anche in altri saggi che poi lui ha pubblicato sempre su questi temi. Ora, Ruffini morì nel 1967 e era, diciamo, con lui si chiuse una stagione politica nella quale la Chiesa aveva giocato, come poi la risposta di Ruffini al Papa rivelava, una partita cruciale nel confronto tra i blocchi della Guerra Fredda. Era più attenta, diciamo così, alle ragioni dell'anticomunismo che a quelle del ruolo universale di una grande istituzione religiosa impegnata nella promozione morale, civile e sociale del paese. Su molti temi l'atteggiamento della Chiesa, diciamo, siamo nel 67, quando siamo alla vigilia del 68, quando il mondo cambiò completamente, insomma, come ben sappiamo, e su questi temi cambiò anche l'atteggiamento della Chiesa, che già a partire dal papato di Giovanni XXIII si era, diciamo, impegnata nelle spinte riformatrici del Concilio Vaticano II, e anche sulla mafia maturò un nuovo orientamento, cauto ancora. Pensava alla redenzione del singolo, la Chiesa, del singolo peccatore, piuttosto che alla condanna aperta di un fenomeno criminale che era radicale, radicato e complesso. Ora bisognerà aspettare il 1980 79, ma anche l'80, come abbiamo visto nel filmato, c'è quella presa di posizione del cardinale Pappalardo ai funerali di Mattarella, e trovò il coraggio di denunciare occulti manovratori di loschi affari che operano sotto abili coperture. Però devo dire che molto più decisa e forte fu la voce dell'altra chiesa che nel frattempo stava nascendo. Io mi riferisco per esempio ai parroci del cosiddetto Triangolo della Morte, e Michele Stabile era uno di questi parroci che promossero, diciamo, perfino un documento, una pubblica manifestazione, una riflessione che coinvolse larga parte della popolazione. Servì questa iniziativa a preparare il terreno al cardinale Pappalardo con la sua celebre omelia su Sagunto, espugnata dai suoi nemici, che pronunciò ai funerali della chiesa. E l'anno dopo, poi, devo dire che Pappalardo restò solo nella cappella del carcere del Lucertone perché i mafiosi decisero di mandargli un segnale. Era un segnale, diciamo, molto inquietante che tracciava ormai un netto contrasto, un confine netto tra la mafia e la Chiesa, che culminò proprio nel 1993, dopo le stragi Falcone e Borsellino, nell'anatema di Giovanni Paolo II, la Valle dei Templi, che abbiamo qui ascoltato. Ora, lui chiedeva ai mafiosi di convertirsi. In realtà la mafia non si convertì, avendo colto tutto il segno del cambiamento radicale che c'era in corso anche nelle gerarchie ecclesiastiche, e reagì con il terrore. Fu piazzata una bomba nella chiesa del Velabro a Roma, fu ucciso Don Pino Puglisi, parroco di Brancaccio, che sfidava la mafia sottraendole la manovalanza e il potere di controllo del territorio. Di questo forse ci parlerà anche Padre Stabile, perché lui è stato delegato dalla commissione ecclesiale di promuovere il giudizio di beatificazione di padre Puglisi. Ora, agli occhi dei boss, la Chiesa non era più la grande madre protettiva, pronta a coprire con i silenzi una lunga impunità. Ora era impegnata, in modo molto evidente, a portare fuori dal tempio il Vangelo e la testimonianza di giustizia che lo rende inconciliabile con le prevaricazioni, le ingiustizie, i delitti, gli intrecci di affari e dei traffici illeciti. Questo vuol dire che la Chiesa ha cercato di recuperare, poi vedremo, Padre Stabile magari ce lo dirà meglio se c'è riuscita, il suo, diciamo, a recuperare il suo ruolo profetico, la sua capacità di rinnovare le coscienze superando le colpe e le omissioni.